volontà del Padre. E poi purtroppo sempre in questo giorno dobbiamo ricordare anche il fatto che ci fu la bomba atomica su Hiroshima, sempre il 6 agosto. Tanti eventi che affidiamo al Signore, sempre e comunque, anche la nostra vita, con le nostre luci, le nostre ombre, che sappiamo ci accompagnano sempre, ma abbiamo anche la grazia di poter contare nella misericordia del Padre, per cui chiediamo perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che siedi a destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito hai confermato i misteri della fede con la testimonianza di Mosè ed Elia, nostri padri, e hai mirabilmente preannunciato la nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa che, ascoltando la parola del tuo amato Figlio, diventiamo coeredi della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1.000 migliaia lo servivano e 10.000 miliardi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscono le isole tutti. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono.
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.
I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccesso su tutti gli dèi.
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.
Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce della maestosa gloria: «Questi è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento». Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte. E abbiamo anche solidissima la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo scuro finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi, non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Parola del Signore. Pace bene a voi tutti. La trasfigurazione, questo episodio che narrano Matteo, Luca e Marco nei loro Vangeli, rappresenta la pienezza della rivelazione, cioè in Gesù Cristo viene portata a perfezione la rivelazione dei profeti che sono rappresentati da Elia sul monte Tabor. Noi diciamo che il monte Tabor per tradizione, in realtà non è così certa la cosa, non si sa quale sia la montagna. E poi quando si parla di alti monti nei racconti biblici, noi che abbiamo gli Appennini e le Alpi, quando ci capiterà o ci è capitato di andare in Terra Santa, ci si accorge che poi queste montagne sono poco più di una collina, a parte il Monte Hermon che ha una considerevole altezza, ma poi il resto, come dire, comprendiamo che il monte ha un altro significato, non è una questione di altezza fisica rispetto al livello del mare, ma ha un significato simbolico, che è il luogo in cui si incontra Dio, la montagna, il monte. E così in Cristo viene portata a perfezione la legge che è rappresentata da Mosè e i 10 comandamenti, quindi la legge dell'amore che Cristo ci insegna costantemente con tanta pazienza. Pietro, Giovanni e Giacomo hanno questo privilegio assoluto rispetto non solo ai discepoli, ma anche ai 12 che seguivano Gesù da più vicino, gli apostoli. Loro sono stati scelti perché potessero assistere a questa visione, potessero avere questa visione di Cristo, non solo il vero uomo, ma anche come vero Dio. La trasfigurazione mostra la divinità di Cristo. Perché siano stati scelti loro, questo non si sa. Come mai Gesù Cristo abbia fatto questo discernimento, prendendo con sé loro tre, si possono fare diverse ipotesi, ma quello che per noi conta non è tanto quello che loro, cioè questo privilegio che è toccato a loro, ma il fatto che ci sia stata consegnata anche questa cosa. Noi siamo destinatari di questo messaggio, noi tutti. Questo messaggio riguarda ognuno di noi e interessa ognuno di noi. Questo racconto è preceduto nei Vangeli da un altro evento molto importante, che è quella domanda che Gesù fa a un certo punto ai suoi discepoli e agli apostoli, in questo caso a tutti e 12, che chiede la gente chi dice che io sia. Avete presente questa domanda che Gesù fa ai suoi discepoli? E incominciano a dire delle cose, come dire, molto, molto poco profonde. La gente dice che tu sei Elia, che tu sei uno dei profeti, e viene riconosciuto Gesù come uno dei tanti che in Israele ha avuto delle parole importanti, delle rivelazioni importanti, ma uno dei tanti. Per cui è un po' il sentire generale, no? Le voci che girano in paese, in Gerusalemme, nella Palestina, in Galilea, ecco, di te si dicono queste cose, in generale. Ma Gesù fa un passaggio ulteriore, che è quello del chiedere: ma tu, ma voi, chi dite che io sia? Cioè voi che state con me, voi che avete vissuto con me, che avete visto alcune cose, che avete partecipato a degli episodi importanti, per voi chi sono? E questa è una domanda che Gesù rivolge ad ognuno di noi: ma per te io chi sono? Faccio questa osservazione perché credo che sia importante in un passaggio di una vita spirituale, cioè che a un certo punto noi dobbiamo dare una risposta, perché a seconda della risposta che noi diamo, o è tutto vero o è tutto falso. Perché la tradizione non ci serve a niente. Dare tradizione nel senso di fare delle cose perché si sono sempre fatte, perché nella mia famiglia si è sempre fatto così, perché noi europei siamo cristiani. Fa niente se poi si fa tutt'altro, però ci riconosciamo come cristiani, per cui gli altri con noi non c'entrano niente. Questa è la tradizione, nella modalità peggiore di viverla. E Pietro che a questa viene ispirato e dice: tu sei il Messia, tu sei il figlio dell'uomo. E Gesù gli dice: Pietro, è importante questa cosa, non è frutto frutto della tua intelligenza, della tua riflessione. Questa è una cosa che ti è stata consegnata dallo Spirito Santo. In altri termini, lo dice Gesù, dico un po' così, insomma. Non viene da te, ma viene dallo Spirito. È importante questo perché a noi Dio consegna delle intuizioni. Dio ad ognuno di noi consegna delle cose che riconosciamo che non vengono da noi. Quando riusciamo a comprendere una pagina di Vangelo, quando la parola di Dio ci dona qualcosa di importante, sentiamo che il messaggio che quella pagina ci dona è importante e che non è una cosa umana, che non è il frutto di un bel pensare, di un buon pensare, ma che è proprio di Dio. È importante ricordarci di questo e osservare questi episodi, perché sono i momenti in cui Dio parla a noi. Quando siamo consapevoli di questo e teniamo conto di questo e sappiamo che è Dio che ci sta muovendo, che ci conduce, è Dio che ci chiama a celebrare con Lui l'Eucarestia, che ci chiama a radunarci per celebrare l'Eucarestia, e che non vuole fare di noi delle singole isole sparse qua e là nel mondo della vita, nel mare della vita, ma una comunità. Tutte queste cose dobbiamo custodirle nel nostro cuore, perché poi ci sarà un momento in cui Cristo potrà rivelarsi a noi. Ci sarà il momento dopo che avremo custodito. È un po' come il mercante dei Vangeli scorsi, delle domeniche scorse, no? Quel mercante che trova, la perla più preziosa e vende tutto quello che ha per comprare, per acquisire quella perla. Oppure quell'uomo che trova il tesoro nel campo, va, vende tutto quello che ha, compra il campo, perché lì c'è un tesoro. Sono quegli episodi in cui Dio a noi si rivela. E queste cose le dobbiamo annotare nel diario della nostra vita, eh? Non dobbiamo pensare che siano delle cose banali, ma sono i luoghi in cui Dio si rivela, perché poi pian piano ci conduce poi ad avere con Lui un rapporto così stretto, ma anche inaspettato, come è capitato per questi tre discepoli. Il momento ci conduce fino al momento in cui di lui riusciamo a vedere qualcosa di più. Non è solo un'ispirazione, ma possiamo vedere in Cristo qualcosa di più, la sua divinità, quell'aspetto che di lui che normalmente non sentiamo e non percepiamo. E che ci conferma nel nostro cammino di fede, nel nostro cammino spirituale. Anche se non siamo dei geni, dei teologi, non conta niente quello, ma dipende dal tipo di rapporto che noi con Dio vogliamo costruire. I nostri ricordi quali sono nel nostro percorso di vita, di fede? Dovremmo avere un tesoro che custodiamo, in cui c'è tutta la nostra storia con Dio. Perché con questo tesoro il Signore poi si rivela a noi. E possiamo avere un'esperienza di Dio così intensa, tanto da voler dire, non torno più nella realtà delle cose, almeno anche questo fa parte della realtà, eh? Però non torno più alla vita ordinaria, alle solite cose. Così come Pietro dice, pensando di fare le tre capanne, no? Invece il Signore dice che non è il momento, ma bisogna scendere a valle, ritornare lì dove la vita ci chiama, con questa attenzione anche di non raccontare nulla a nessuno, perché non dobbiamo svendere la nostra esperienza di Dio raccontando ovunque, a chiunque. Adesso è abbastanza diffusa questa moda, non raccontare qualsiasi cosa a chiunque, metterla in piazza, allora ci sembra di esistere, mettere in piazza qualsiasi cosa, anche le cose più intime della famiglia, delle relazioni tra due coniugi, tra due fidanzati, tutto deve essere mostrato. Ma anche delle cose, cioè, in mente, qualche anno fa c'era uno che si spacciava per frate, frate Elia, se così si faceva chiamare, che le sue esperienze mistiche cosiddette voleva che fossero riprese dalle telecamere e diffuse ovunque. Ecco, diciamo che i santi di solito non fanno così. I santi custodiscono, qualche volta non vogliono neanche che si sappia che cosa sia accaduto tra loro e il Signore. Questa smania di mostrare qualsiasi cosa e di raccontare tutto svalutando così qualsiasi esperienza, non avendo più nulla di privato né di intimo. Ecco, Gesù Cristo dice di non parlare di queste cose non per questi motivi, ma perché Dio non lo si può raccontare. Di Dio bisogna fare esperienza. Ed è estremamente personale, che non può essere replicata come quando si vuole. Di Dio si deve fare esperienza, è un'esperienza personale. Ed è personale, è individuale, è unica. Per cui il Signore ci invita in questo modo, non tanto a cercare delle notizie eclatanti su chissà quali episodi, chissà quali manifestazioni, quali segni, quali miracoli. Sta dicendo che cerca con ognuno di noi un rapporto personale, che potrebbe essere anche fatto di questi episodi così eccezionali, no? In cui si vede, possiamo vedere, fare un'esperienza molto profonda, non totale evidentemente, di Dio. Ma non comune però. Per cui occorre essere dei amici intimi di Dio. Occorre chiedere al Signore che ci faccia questa grazia di poter essere amici intimi suoi, costruendo giorno dopo giorno questo rapporto, che non è fatto di sprazzi improvvisi di entusiasmo per poi dimenticarsi totalmente, ma di un continuo lavoro quotidiano, anche quando non si sente niente, no? Anche quando non c'è l'emozione di quella bella esperienza, e quando non c'è l'emozione sembra che non ci sia nulla. Ma la vita spirituale è fatta di tanti silenzi, di tanta ricerca, di tanta pazienza. È così. Per cui affidiamoci al Signore anche sulle parole che della seconda lettura: vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole, dice Pietro, artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. credo in un solo Dio. Tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti nella vita e nel mondo. Fratelli e sorelle, fissando lo sguardo su Gesù, il nostro cuore viene illuminato e può pregare con verità il Padre che è nei cieli.
Diciamo insieme: donaci la tua luce, Signore.
Donaci la tua luce, Signore.
Per ogni comunità che illuminare nel cammino da percorrere, preghiamo.
Donaci la tua luce, Signore.
Per i giovani convenuti a Lisbona, per la giornata mondiale della gioventù, fissando lo sguardo su Gesù, sappiano camminare come Maria per portare tutto il Vangelo, preghiamo.
Donaci la tua luce, Signore.
Per i cercatori della verità, per intercessione di Santa Teresa, benedetta della croce, la compatrona d'Europa, di cui mercoledì celebreremo la festa, si lasciano rischiarare e guidare dalla sapienza dei martiri e dei santi, preghiamo.
Donaci la tua luce, Signore.
Per tutti noi che le celebriamo questa Eucaristia, nutriti dalla parola e dal pane della vita, sappiamo tendere con fede la stella luminosa del mattino, preghiamo.
Donaci la tua luce. Ora lasciamo qualche istante perché ognuno possa aggiungere le proprie preghiere. Padre buono, ascolta la nostra preghiera e rendi luminosa la nostra vita, perché sia segno trasparente del regno di amore che vuoi donare a tutti i tuoi figli e figlie, per Cristo nostro Signore.
Amen. Numero 468. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Credo solo di restare
Signore, a
pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica queste offerte, o Padre, per il mistero della gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito, e cancella i nostri peccati con lo splendore della sua luce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Dinanzi a testimoni da Lui prescelti, Egli rivelò la sua gloria e nella sua umanità, in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile per preparare il cuore dei discepoli a sostenere lo scandalo della croce e preannunciare il compimento nel corpo di tutta la Chiesa della gloria che rifulse in Lui, suo Capo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati nel suo amore, dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta. E ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Antonio, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, Gigliola, che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Paolo VI e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Guidati dalla parola di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo,
dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un gesto di pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola di Dio sarò salvo. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
il sangue di Cristo e custodisco la vita eterna.
Amen.
Preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto ci trasformi, o Padre, a immagine di Cristo, che nella trasfigurazione rivelò agli uomini il mistero della sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Vediamo alcuni avvisi. Venerdì prossimo, 11 agosto, alle ore 17:30, come ogni secondo venerdì del mese, celebreremo la preghiera di consolazione per chi è nella prova. Come di consueto reciteremo il rosario, poi ci sarà la celebrazione eucaristica e dopo l'adorazione eucaristica. Sempre venerdì 11, che ricorre la festa di Santa Chiara di Assisi, alle ore 21 nel giardino del santuario celebreremo la Santa Messa organizzata dalla Fraternità del Terzo Ordine Francescano. Lunedì 14 agosto, vigilia della solennità dell'Assunta, alle ore 17:30 ci sarà la celebrazione dei Vespri e l'incoronazione dell'effigie della Madonna e di Gesù, quindi il nostro quadro che vedete in fondo alla chiesa, e alle ore 18 la Santa Messa. Martedì 15 agosto, solennità dell'Assunta, la messa delle 10:30 sarà presieduta dal nostro Vescovo, Sua Eccellenza, Monsignor Antonio Napoleoni. Sempre nel giorno dell'Assunta, alle ore 21, celebreremo la tradizionale processione con il quadro della Madonna con Gesù. Partenza sarà dalla chiesa di San Francesco, qui in Casalmaggiore. Poi termineremo qua in santuario. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andate in pace. Vergine Maria, luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani e dando la salute agli infermi con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietose, con liberarci dagli affanni spirituali e corporali di cui siamo angustiati, di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazie, pregate per noi. Per chi desidera ricevere l'indulgenza plenaria, abbiamo questa occasione fino al 15 di questo mese, recitiamo adesso le preghiere secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimette a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli. Buona domenica.